9 in punto con Gianfranco Fabi.
Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Eccoci a 9 in punto per l'ultima volta questa settimana. Da lunedì tornerà Simone Spezia e oggi parliamo di vacanze, parliamo di turismo, parliamo di mare, di montagna. Ne parliamo non solo sotto il profilo del business, non solo sotto il profilo dell'attività economica, ne parleremo ovviamente anche sotto questo profilo che è importantissimo per la ripresa in Italia, per l'economia italiana, per i posti di lavoro in Italia. Il turismo è il nostro petrolio. Si diceva negli anni passati, bisogna tornare a riscoprire il turismo, a valorizzare il turismo, ma ne parliamo anche sotto l'aspetto del tempo libero che abbiamo, della possibilità che abbiamo di riconciliarci in fondo con il mondo e con la natura dopo un periodo di lavoro, un periodo anche di fatiche. E allora un turismo visto anche dal punto di vista personale, dal punto di vista della possibilità attraverso il turismo di valorizzare anche dei luoghi, di valorizzare dei paesaggi, delle aree del paese che possono e devono essere riscoperte. Buongiorno Umberto Martini.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Umberto Buona Martini giornata. È presidente generale del Club Alpino Italiano e buongiorno Silvestro Serra.
Buongiorno, buongiorno.
Silvestro Serra è direttore delle riviste del Touring Club Italiano. Umberto Martini, il Club Alpino Italiano non è solo un'associazione di alpinisti, è anche un'associazione di alpinisti, non è prettamente un'associazione turistica, ma è un'associazione, un club che vuole valorizzare la montagna in tutti i suoi aspetti, quindi una montagna per tutti in un certo senso. Le montagne italiane sono certamente tra le più belle del mondo. Ecco, una montagna che spesso di cui spesso se ne è parlato purtroppo settimana scorsa per la tragedia sul Gran Zebrù in cui sono morte 6 persone, ma una montagna che è anche una possibilità di svago e appunto di riconciliarsi con la natura. Quali sono come vede Umberto Martini, Club Alpino Italiano, il problema dell'approccio degli italiani alla montagna?
Storicamente è un approccio cominciato dagli esploratori, cominciato dagli stranieri addirittura in Italia. L'Italia è arrivata dopo, alla fine, in maniera dopo gli inglesi, a scoprire la montagna ed è, lei diceva prima, non turistica. Noi siamo stati la prima organizzazione con veste anche turistica che ha portato turisticamente la gente in montagna. Ma prima di essere un'associazione di alpinisti siamo di frequentatori e potenziali conoscitori della montagna. Lo spirito, sono nati tutti i club alpini, quindi 150 anni fa anche il nostro, è proprio per la conoscenza. Poi è arrivato il lato sportivo, il gesto atletico, eccetera, ma è predominante, né noi lo spingiamo in tal senso.
Ecco, c'è una bella pubblicità del Trentino che dice: i nostri alberghi hanno milioni di stelle, non sono a 3 o 4 o 5 stelle, ma ne hanno milioni, e si riferisce ai rifugi alpini. Come va il business dei rifugi alpini?
Il business è condizionato anche dalla stagione. Non so se in questi giorni stiamo lanciando in edicola assieme al Corriere della Sera una pubblicazione sui rifugi del Club Alpino Italiano per incentivare la loro frequentazione. E purtroppo la buona stagione o la cattiva stagione determina l'afflusso, specialmente in quelli in quote più alte, quindi dove le condizioni atmosferiche incidono maggiormente. Però ci sono rifugi e rifugi, sono quelli posti su percorsi di facile accesso e di rapido raggiungimento, che hanno anche magari eccessivi certi giorni, in fine settimana, eccessiva frequentazione, e altri meno conosciuti, meno frequentati, magari posti in posizioni invece più appaganti o su percorsi più appaganti che sono meno frequentati. Noi abbiamo oltre 400, quasi 700 tra rifugi e bivacchi. Siamo più grande, potenzialmente più grande albergatore d'Italia, abbiamo oltre 22.000 posti letto, anche se non si tratta né di alberghi né di catena alberghiera.
Ecco, soprattutto nell'ambito dei rifugi, beh, i bivacchi non sono custoditi, ma nell'ambito dei rifugi non sono solo strutture alberghiere di accoglienza, ma sono anche strutture che hanno chi li gestisce, che può dare delle informazioni, spesso sono anche delle guide alpine, quindi sono dei luoghi di informazione, perché la montagna comunque è sempre qualcosa che va presa con cautela, con informazione, ma se presa appunto nel modo giusto può dare delle grandi soddisfazioni. Silvestro Serra, come sta cambiando culturalmente l'approccio al turismo da parte degli italiani? Silvestro Serra è direttore delle riviste del Touring Club italiano.
Sì, beh, grazie a Dio, da quando sono al Touring Club ho la possibilità, visto questo club, come d'altra parte anche il CAI, ha una lunga storia, il CAI credo che festeggi 150 anni, noi soltanto 120, quindi siamo più giovani, però diciamo che sicuramente abbiamo avuto la possibilità di avere questa fotografia in movimento di come è cambiato, ed è molto cambiato il turismo in Italia. Diciamo che dal nostro punto di vista sta diventando, per sintetizzare estremamente, diciamo, questa stagione che sta per arrivare, andiamo verso vacanze più sobrie, verso vacanze più brevi, verso vacanze sicuramente più intensa, come intensa esperienza, dinamiche, quindi non stanziali, molto domestica, cioè si gira poco il mondo, si riscopre l'Italia anche per motivi, diciamo, economici, e in qualche modo alternative, perché ci stiamo inventando anche delle sistemazioni alternative all'albergo, il boom del bed and breakfast, dell'agriturismo. Insomma, vacanze, diciamo, alternative. In qualche modo poi la last minute, ecco, c'entra di nuovo la meteorologia, questa è una novità assoluta, diciamo che il tempo determina, diciamo, la destinazione, determina la lunghezza della vacanza, soprattutto nei weekend.
Ecco, è vero che il tempo è cambiato, c'è una frase fatta, non ci sono più le mezze stagioni.
E questo conta anche nella scelta dell'ultimo minuto, per cui si va o non si va, si taglia oppure si torna a casa oppure si rimane.
Ecco, ma l'Italia offre anche grandi opportunità, soprattutto per gli italiani, di un turismo che magari viene definito mordi e fuggi, ma che però ha comunque la sua valenza di un giorno, due giorni, un weekend lungo, che possono portare a scoprire delle località, dei
certo,
luoghi, dei paesaggi, delle situazioni sicuramente interessanti. Ecco,
questi viaggi di impulso che possono essere determinati appunto da un evento, da una mostra, da un avvenimento che in qualche modo richiama all'ultimo minuto, diciamo, i nostri turisti. È vero che il mare rimane sempre la grande meta, però diciamo sempre di più diventano invece il turismo culturale, in senso lato, si parla della gastronomia, alla cultura, all'arte contemporanea, pensiamo al boom che c'è stato di turismo adesso a Venezia per la Biennale, diciamo, ecco, gli eventi culturali in senso lato contano sempre di più nella decisione della vacanza.
Ecco, in questa prospettiva Silvestro Serra è anche l'opportunità attraverso questa politica di turismo, gli eventi, cercare appunto delle novità, delle tradizioni anche all'interno della realtà italiana, la possibilità di dilatare un po' il tempo del turismo, non solo i due mesi estivi, anzi per l'Italia era un classico il turismo d'agosto, in Italia
certo,
si faceva turismo in agosto e poi negli altri periodi le strutture turistiche erano sottoutilizzate, la possibilità di dilatare anche il tempo di utilizzazione di queste strutture sia per i turisti interni sia per richiamare i turisti dall'estero è uno dei modi per appunto estendere anche lo stesso business del turismo. Silvestro Serra.
È fondamentale perché effettivamente la villeggiatura ormai è una cosa che leggiamo sui libri di Goldoni, perché ahimè, oppure per fortuna, ci possiamo permettere magari tante piccole vacanze durante l'anno, questo aiuta anche l'industria del turismo, perché l'industria del turismo, come sappiamo, che andrebbe, ma qui il discorso si amplia, insomma, rappresenta il 10% del PIL nazionale, oltre che credo il 12% dell'occupazione, quindi è un business vero, e allora limitarlo al mese di agosto sarebbe un suicidio, quindi ben vengano anche, diciamo, tutte le altre occasioni durante l'anno.
Ecco, vorrei tornare un attimo da Umberto Martini, presidente del Club Alpino Italiano. Ricordato Silvestro Serra, voi quest'anno festeggiate i 150 anni della vostra associazione, nata subito dopo l'Unità d'Italia. Cosa avete in programma di particolare per questo 150esimo?
Ma proprio la prossima settimana, domenica alle 7, ci sarà la salita in contemporanea di 150 cime dalle Alpi alla Sicilia e alla Sardegna, proprio per un momento unitario gestito dal Club Alpino Accademico, che è un po' la nostra eccellenza dell'alpinismo, e per ricordare su cime diverse, di importanza alpinisticamente diverse, ma comunque cime storiche, andiamo dalle punte delle Alpi all'Etna piuttosto che al Gennargentu, e per ricordare i 150 anni di frequentazione della montagna in tutte le stagioni. Mi riallaccio a quanto diceva il direttore Serra sull'allargamento, della frequentazione turistica. Beh, oggi la montagna la si può frequentare 12 mesi all'anno, diversamente da un tempo, per scelte diverse, per percorsi diversi, e quindi è un turismo che può allargarsi, che può trovare spazi di ampliamento. E noi facciamo la nostra parte in una certa maniera, e probabilmente alcune condizioni, magari di accordi con gli enti locali eccetera, potrebbero migliorare questa frequentazione in alcune regioni. Abbiamo ottimi rapporti con gli assessorati al turismo proprio per incentivare questo tipo di frequentazione di attività. Cerchiamo di spingere proprio per una frequentazione logicamente intelligente, una frequentazione che non lasci traccia, perché noi diciamo sempre che più può rovinare un percorso la natura, più un frequentatore, nel nostro caso un escursionista maleducato, piuttosto che mille persone educate che sanno comportarsi.
Grazie Umberto Martini. Io vorrei tornare appunto sul business del turismo e lo facciamo con Antonio Achille. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, piacere.
Antonio Achille è un ricercatore, mi sembra, del Boston Consulting Group, che ha realizzato, Boston Consulting Group, uno studio e delle proposte su richiesta dell'allora ministro Gnudi per rilanciare il turismo in Italia. Molto in sintesi, Antonio Achille, in cosa consistono queste proposte?
Perfetto, beh, intanto sono partner e managing director di Boston Consulting e insieme ad altri 2000 soci, Ignazio Rocco e Nicola Pienon, diciamo con il ministro Gnudi durante la presidenza del professor Monti, abbiamo fatto, penso la prima volta in Italia, un piano come l'avremmo fatto per un nostro cliente privato, quindi guardando al turismo come un'opportunità diciamo di business che parte da un asset unico che è il territorio italiano. E qui sono venute fuori tre o quattro evidenze che direi sono un po' territorio comune, ma che quando vengono viste da un punto di vista numerico fanno ancora un po' più male. Cioè, quello prima di tutto il fatto che l'Italia è di fronte a un'opportunità in forte crescita, perché il mercato del turismo sta crescendo a un 3% a volumi e a un 6% a valori, continuerà a crescere, ha indubbiamente perso quota di mercato. Negli anni 80 era primo per diciamo capacità di catturare il mercato, oggi è finito diciamo nel bacino del Mediterraneo a un terzo posto, molto dietro Spagna e Francia. Quindi questo con una ricaduta di mancata opportunità di crescita importante, perché oggi sentivo citare dei numeri precedentemente, effettivamente il peso del turismo sul complessivo PIL è di un 8,6% verso un 14,9%, quindi un 15% per la Spagna, quindi teoricamente con un delta potenziale di 5-6 punti percentuali sul PIL, che in una fase di crescita molto scarsa sono ovviamente opportunità da non perdere. Tra l'altro il turismo per sua natura è un settore molto a intensità di capitale umano, quindi il settore oggi genera 2,2 milioni di persone impiegate. Colmare questo gap sicuramente potrebbe portare un'ulteriore crescita occupazionale.
Ecco, quali possono essere le priorità per affrontare questi problemi?
Allora, è un tema ovviamente, parola spesso usata, di sistema, cioè di sistema che parte dal prima di tutto guardare in questo modo sistematico al mercato. Poi ci sono sicuramente delle leve più diciamo infrastrutturali, e un esempio per dire ancora una volta quanto un po' faccia male questa situazione: le isole Baleari, la Sicilia hanno lo stesso numero di coste più o meno, le isole Baleari hanno diciamo 1400 km di costa, la Sicilia ne 1500. Le isole Baleari, a fronte diciamo di questo patrimonio naturale, fanno 41 milioni di notti, la Sicilia ne fa 3,7, quindi meno di un decimo. Senza voler fare confronti, indubbiamente al di là della qualità del mare, penso che la Sicilia come prodotto storico, culturale, abbia sicuramente una tua.
Beh, bisogna anche tenere conto che le isole Baleari hanno centinaia di campi da golf, la Sicilia ne ha due o forse tre.
Oppure bisogna tener conto che, per esempio, se prendiamo una settimana tipo, che è quella che magari centrale di luglio, le Baleari hanno 220 voli low cost di connessione, la Sicilia ne ha 17. Quindi torniamo un po' al punto di partenza. Cosa serve? serve un sistema in un mercato che è sempre più, diciamo, globale, quindi fa degli arbitraggi di scelta fra Sicilia, Baleari o sud della Francia. Bisogna prima di tutto avere un posizionamento di paese chiaro che permetta di in qualche modo emergere in un mercato affollato. Due, e questo non è possibile andare in maniera troppo frammentata, quindi qua torniamo un po' al tema del capitolo quinto della Costituzione, che delegando, diciamo, la responsabilità e anche il budget del turismo alle regioni, ovviamente porta a una frammentazione molto forte della voce dell'Italia. Cioè, a tutti noi è capitato magari di andare in giro per il mondo, in paesi anche abbastanza lontani, e trovare manifesti che promuovono una singola regione. Ora un cinese già dà la sensazione chiara di perché l'Italia sia un paese da visitare rispetto alla Francia è un obiettivo, spiegare perché le Marche siano diverse da Abruzzi penso che diventi un po' un obiettivo di secondo livello. Quindi riportare una regia unica su questi temi da un punto di vista regolamentatorio pensiamo che sia un po' una precondizione, perché qui la frammentazione sicuramente non paga.
Ringrazio, grazie Antonio Achille. Indubbiamente i punti sarebbero tanti e sono tanti all'interno di questo studio del Boston Consulting Group, ma il problema principale è quello veramente di concepire il turismo appunto come sistema, di realizzare un coordinamento effettivo e non concorrente tra le regioni e lo Stato ed attuare delle iniziative che poi creino delle condizioni perché il turismo possa crescere. L'esempio appunto della Sicilia, delle Baleari è molto significativo proprio come infrastrutture, come capacità di avere una politica turistica, una politica di accoglienza del turismo.
9 in punto.
Bentornati a 9 in punto, stiamo parlando di vacanze, stiamo parlando di turismo, di come lanciare, rilanciare il turismo, ma anche di come vivere il turismo, e abbiamo con noi Umberto Martini, presidente generale del Club Alpino Italiano, Silvestro Serra, direttore delle riviste del Touring Club Italiano, e anche Alessandro Cianella. Buongiorno dottor Cianella. Direttore del Centro Studi Federalberghi, a cui darò la parola tra poco, però volevo tornare ad Umberto Martini perché ci sono alcuni messaggi al nostro 349-238-6666 che dicono che i rifugi di montagna sono molto belli, sono stupendi, però hanno dei prezzi abbastanza alti rispetto ai servizi che offrono, a volte l'accoglienza non è delle migliori, c'è un po' di confusione soprattutto nel fine settimana. Ecco, io risponderei dicendo che non vanno giudicati i rifugi alpini come degli alberghi normali, sono aperti solo alcuni mesi all'anno, hanno i costi di manutenzione molto più alti, devono essere riforniti spesso con gli elicotteri perché non sono raggiungibili con i mezzi motorizzati, ci sono tante ragioni perché il rifugio non è un albergo. Ma io lascio la parola al presidente del Club Alpino Italiano, Umberto Martini.
Lei mi ha dato una buona sponda, comunque, ma quello che ha detto è esattamente la verità. C'è anche da dire inoltre che oltre ai costi citati l'approvvigionamento viene non più a dorso di mulo se non raramente, ma con l'uso degli elicotteri con i costi conseguenti, ma anche le esigenze del frequentatore del rifugio sono molto cambiate. Un tempo i rifugi erano degli alpinisti per gli alpinisti, adesso sono per chi fa del rifugio la meta della gita e quindi ha delle esigenze che sono diverse dalla spartanità dell'alpinista storico, che tra l'altro ha modificato anche egli nelle esigenze, nelle abitudini. E spesso nei rifugi viene richiesto l'uso per esempio delle docce, impensabile qualche decina d'anni fa, e qualche rifugio sta attrezzandosi nel senso dove è possibile. Vediamo che i rifugi molto spesso in Dolomiti per esempio sono privi di acqua direttamente, devono approvvigionarla attraverso serbatoi, attraverso derivazioni anche costose, quindi la montagna ha delle diversità. Ciò nonostante il rifugio è diventato oggi anche un presidio culturale, si diceva prima anche gastronomico, perché no, del chilometro zero della pubblicità, del far conoscere magari piatti particolari, certamente non il rifugio a 3.000 o 3.500 metri, ma quello più accessibile, specialmente sulle prealpi piuttosto che sull'Appennino, l'offerta è molto diversificata. Dopodiché se ci sono problematiche particolari, noi abbiamo un servizio di ispettorato nei rifugi gestito dalle eccezioni proprietarie ai quali si può rivolgere casi eclatanti. Più in generale la critica sui prezzi è vero, non è più economico come una volta, ma forse una volta neppure i gestori erano in regola, adesso i gestori e il loro personale sono prettamente regolarizzati come qualsiasi altro dipendente, anche questa è una novità rispetto a qualche decina d'anni fa.
Ecco, indubbiamente, poi ci sono tanti tipi di rifugi, rifugi a media quota raggiungibili, quasi degli alberghetti, rifugi invece ad alta quota, dove ovviamente le cose non possono essere che spartane. Io l'anno scorso ho assistito a una simpatica scena di una signora, ma scusi, dove sono le docce? Le docce, dice il gestore del rifugio, guardi, 100 metri fuori, sotto il ghiacciaio c'è una cascata, se vuole può fare la doccia tranquillamente.
Molto spiritoso.
Molto spiritoso, ma poi appunto la presa sullo spirito anche la signora, giustamente, ha capito che era in un luogo dove avere già un tetto era già qualcosa di sicuramente utile, se non indispensabile. Grazie a Umberto Martini, e vorrei sentire un ascoltatore. Maurizio da Novara, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, io volevo intervenire perché sentivo proprio tantissimi argomenti che ci riguardano anche da vicino. Noi siamo in un territorio meraviglioso che va dal riso a rosa, come si dice, la provincia di Novara, con il suo Lago Maggiore e soprattutto il Lago d'Orta. Io volevo segnalare questi punti che sono già oggettivamente già stati toccati. Noi viviamo nel distretto dei Rubinetti, che ha subito in questo periodo una crisi fortissima, quindi c'è stato un abbassamento di occupazione elevatissima, e vedo che lo spirito imprenditoriale della provincia comunque non è venuto meno, perché si sta investendo moltissimo sul turismo e si sta cercando di fare questa piccola trasformazione industriale. Però ci sono tante necessità, abbiamo una regione che è in difficoltà per pagare il trasporto pubblico, che questo è l'anima anche un po' del turismo. C'è la necessità di una facilitazione ulteriore per aprire bed and breakfast, perché nelle nostre aree è difficile avere dei grandi alberghi e c'è bisogno di dare dei posti letto. E poi soprattutto quello che diceva, che ho sentito in un intervento precedente, bisogna lavorare moltissimo sulla pubblicità, sull'informazione, perché molte persone, benché in Germania, in Francia, ci sono tantissime persone che vengono a visitare i nostri luoghi, quindi è un mercato apertissimo, però magari non conoscono bene il nostro territorio, conoscono molto bene il Lago Maggiore, però abbiamo anche bellissime realtà come il Lago d'Orta, e su questo bisogna lavorare tantissimo. E
poi, indubbiamente, grazie, mi scusi se la fermo, prego, abbiamo tanti interventi in linea, e quindi è giustamente, è molto giusta il rilievo che bisogna far conoscere questo paese, che è un'immagine generale, positiva, ma tanti aspetti di questo paese vanno fatti conoscere meglio e possono essere un'attrattiva molto forte. Alessandro Cianella, direttore del Centro Studi Federalberghi, come stanno andando le prospettive per questa stagione turistica?
Andando bene, siamo nell'onda, nella scia dell'anno passato, che avevamo chiuso con un meno 2,5 di presenza, e quest'anno viaggiamo sugli stessi valori, per cui la preoccupazione è che a fine anno sarà un altro anno fortemente negativo per il turismo italiano, con grave preoccupazione evidentemente per l'economia dell'intero sistema turismo, ma anche del paese, perché questo significa minori entrate, minori reddito che si rimette in circolo, e soprattutto minore occupazione dei lavoratori dipendenti. Questo è il dato che probabilmente deve preoccupare di più, perché il nostro è un settore che da sempre, dal dopoguerra ad oggi, è stato in crescita in termini di occupazione dei lavoratori, e da due anni a questa parte purtroppo stiamo registrando un calo costante, soprattutto anche nei lavoratori a tempo indeterminato, e questo preoccupa ancora di più, perché certo, la parte più significativa, più professionale del nostro sistema.
Ma c'è una flessione anche degli arrivi dall'estero, delle prenotazioni dall'estero?
No, fortunatamente tiene il comparto estero, perché evidentemente il nostro paese, nonostante le traversie, le difficoltà, gli scioperi e quant'altro, rimane comunque un paese fortemente attrattivo, grazie alle sue bellezze naturali, artistiche, alla simpatia degli italiani, al calore, all'accoglienza, quindi riusciamo a tenere su quei mercati. Bisogna fare comunque di più, non bisogna fermarsi, perché la concorrenza è spietata, soprattutto in questo momento. Basti pensare all'area del Mediterraneo, paesi in grave difficoltà che offrono a tariffe non stracciate, direi stracciate, pacchetti a prezzi irrisori, quindi dobbiamo mantenere il nostro standard di qualità più elevato e rendere il nostro paese sempre più attrattivo.
Ecco, ci sono molti messaggi che dicono che le strutture turistiche italiane non sono a livello di quelle degli altri paesi turistici che, come sottolineava appunto nel suo intervento, fanno una grande concorrenza anche a livello di prezzi, anche nel confronto qualità-prezzi. Cosa ci vuole per riqualificare le strutture turistiche italiane?
Ma intanto Cianella, diciamo subito che questo è un po' un luogo comune, che l'Italia non ha strutture all'altezza della situazione, che il nostro sistema delle tariffe non è concorrenziale. Questo è veramente un luogo comune. In Italia ci sono a Venezia 34.000 alberghi che offrono una gamma di tariffe, quindi di offerta in termini qualitativi la più variegata possibile. Basti dire che fino a 20 anni fa noi eravamo in tutti, in Italia avevamo 83 alberghi, oggi ce ne sono circa 300, quindi abbandoniamo questi luoghi comuni. La verità è che se i turisti, soprattutto stranieri, vengono in Italia, questa è la migliore controprova che il nostro sistema di offerta qualitativamente è eccellente.
Grazie, io vorrei proprio la prova da Francesca Bortolotto Possati. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Francesca Bortolotto Possati è imprenditrice, presidente del gruppo Bauer Hotel, tra gli alberghi più conosciuti e anche più di lusso, posso dirlo, di Venezia.
Sì, può dirlo, può dirlo. Grazie.
Ecco, dal suo osservatorio, come vede l'andamento del turismo e come cambia anche la domanda da parte del turismo, soprattutto internazionale?
Beh, allora appunto ho sentito che molti hanno fatto degli interventi, la parola turismo oggi su tutti i giornali, lo leggiamo stamattina sui quotidiani, sugli inserti, tutti pensano di sapere tutto del turismo. Il turismo in Italia è un'opportunità pazzesca, incredibile, che a mio avviso arriva come la pioggia non gestita e che comunque forse varrebbe la pena di prenderla in considerazione in una maniera un pochino più larga, non solamente perché potrebbe veramente essere un moltiplicatore del PIL, ma anche perché senza di questo solo si può scendere. Io posso parlare di turismo di qualità che si interfaccia con l'offerta culturale, che l'Italia, diremo, forse oltre alle bellezze naturali che ho sentito parlare, è la forza, che ha anche un costo molto importante di manutenzione, e quindi se non viene valorizzata da chi viene in Italia e quindi può percepire non l'Italia come museo aperto, ma bensì andare all'interno di tutte queste strutture fantastiche, diventa impossibile da sostenersi. Quindi il turismo di qualità oggi non è preso in considerazione, nessuno se ne sta occupando, ogni città fa il suo, ma purtroppo l'Italia è come un LVMH, dove dovrebbero essere 3.000 città fantastiche che stanno sotto il brand Italia, il Made in Italy. Bisogna riconfermare, secondo me, la destinazione Italia prima di Venezia, Roma, Firenze, Milano e quant'altro. Venezia poi, tra l'altro, è abbastanza la cartina di tornasole, no? Venezia è la città ideale, tutti pensano che a Venezia tutti vengono, non è proprio così, purtroppo anche Venezia paga pegno proprio di non aver programmato o anticipato una comunicazione su quello che veramente Venezia è oggi.
Ecco, ma una politica per Venezia, come può essere una politica che non trasformi appunto Venezia in una Disneyland un po' fredda, in cui i turisti vanno e vengono, ma che non lascia traccia da un profilo appunto anche culturale, anche umano?
Ma guardi, ripeto, non forse sono io la persona che voglio dettare né delle critiche né tantomeno, ma bisogna comunque prendere atto e gestire il perché ancora uno viene a Venezia. Venezia è l'esempio più importante, soprattutto in questi mesi che abbiamo la Biennale d'Arte Contemporanea, di un meticciato di diverse culture, di artisti che vengono da tutto il mondo, ce ne sono quasi 110 di esposizioni in questo momento su Venezia, e la conoscenza di questo è molto 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 stretta. Chi viene a Venezia lo sa, ma quanti dei visitatori che tutti i giorni mettono i piedi a Venezia sanno di questa opportunità? Ecco, lì bisognerebbe fare una riflessione, capire cosa stiamo comunicando. Io adoro le gondole, San Marco è sicuramente la piazza più bella al mondo, ma non può bastare, quindi bisogna parlare di tutto quell'indotto che c'è attorno e su quello creare una comunicazione, su quello creare una forza di velano che poi va a applicarsi a tutto il paese Italia.
Grazie mille per questa riflessione, Francesca Bortolotto Possati, imprenditrice e presidente del gruppo Bauer Hotel. Sentirei Sergio da Milano, buongiorno.
Buongiorno. suonavo per, è già stato detto comunque ora negli ultimi interventi, la microparcellizzazione dell'Italia quando si presenta nelle fiere, perché noi abbiamo circa 10.000 enti fra comuni, province, comunità montane e regioni che intervengono nelle fiere con gente che non... la Calabria che fa pubblicità sulla CNN ma non conosce nessuno la Calabria, quindi bisogna rilanciare il messaggio dell'Italia quando pensiamo che il 10% soltanto dei turisti che vengono in Italia scendono sotto Roma, cioè, questo è un dato preoccupante.
Grazie mille, indubbiamente come dicevamo ci vuole un sistema che promuova il turismo, che coordini e che faccia fruttare al massimo le poche risorse che abbiamo.
9 in punto.
Eccoci qua, ultima parte di 9 in punto. Buongiorno a Gianfranco Fabi, parliamo di turismo, parliamo di vacanze, parliamo di Italia. Enzo da Mantova, buongiorno. Enzo da Mantova? Non c'è. C'è, ma pronto? Si sente male. Pronto, dica.
Senta, io ho chiamato perché il turismo è un po' il mio pallino. Non lavoro in questo settore assolutamente. Ma mi rifaccio un articolo del 24 ore di 5-6 anni fa. Il titolo era il seguente: in un decennio 100 milioni di super ricchi cinesi ed indiani invaderanno l'Europa. Quanti riusciremo ad intercettarne?
Ecco, grazie, si sente un po' male, mi scusi, mi sembra però che lei abbia dato il suo messaggio. Abbiamo una sempre maggiore domanda di turismo da parte dei paesi che erano emergenti, gli indiani e i cinesi, e che l'Italia deve intercettare, fa poco per intercettare, avevamo un volo diretto Italia-Cina, adesso forse è stato ripristinato, ma non so bene come sia, comunque sicuramente l'Italia fa troppo poco. Abbiamo parlato di Venezia prima, abbiamo parlato di Venezia che è il luogo, in fondo, simbolo dell'offerta turistica italiana. E adesso parliamo di un altro simbolo dell'offerta turistica italiana, ma forse in un polo opposto. Buongiorno ad Annalita Porticchia. È in linea?
Sì, mi sente?
Buongiorno, Annalita Porticchia è sindaco di Bevagna. Bevagna è un paese che spero che molti conoscono, un luogo d'arte in provincia di Perugia. Ecco, come far diventare un luogo piccolo, ma molto importante, molto interessante, un luogo turistico?
Ma guardi, io ritengo che l'Italia sia piena di piccoli borghi di poche migliaia di abitanti che sono dei veri e propri scrigni di arte, di cultura e di creatività. Bevagna sicuramente è uno di questi, è una cittadina che ha origini antiche e questo siamo andati a valorizzare no, nelle politiche dell'amministrazione comunale da sempre. E quindi è una cittadina costruita lungo la Flaminia, un bel centro medievale ben preservato, e quindi il mantenere la storia e l'identità del posto sicuramente da un punto di vista turistico è una chiave del successo, è l'attrattiva principale. Tempo fa, a febbraio in particolare, abbiamo ricevuto come città un riconoscimento nazionale. Siamo uno delle 21 città insignite del riconoscimento Gioiello d'Italia. Questo sembra nelle intenzioni del Ministero e del Governo sia la volontà di fare una rete di piccole eccellenze che però rappresentino l'Italia nel suo modo di essere più omnicomprensivo, diciamo. L'esempio di Bevagna è veramente uno dei più interessanti dal mio punto di vista, perché il riconoscimento è stato dato sulla base di tante realtà messe in rete. Bevagna, dicevo, è un centro che offre un sistema storico, monumentale, architettonico molto importante. È una città di cultura, perché la creatività nei piccoli centri dove la solidarietà è forte, quindi le associazioni di volontariato e ricreative sono in grande numero, offre quindi un panorama culturale a tutto livello legato alla creatività del posto. Si può dire che Bevagna sia città della musica. In questi giorni, ad esempio, Bevagna è città del Medioevo attraverso la manifestazione Mercato delle Gaite, per cui noi indossiamo abiti medievali non a quest'ora di mattina, ma fino alle 3 di questa notte sicuramente sì.
Ecco, tante abbiamo... manifestazioni che sono comuni però a, direi, centinaia di città italiane, di realtà italiane che hanno anche questa passione appunto per la storia, per la cultura, per la musica e che presentano queste attività, queste iniziative non solo per i propri abitanti ma anche per i propri editanti, e anche il turismo interno è sicuramente una cosa importante. Allora io ringrazio Adalita Porticchia di questa testimonianza da Bevegna, si stiamo avviando a conclusione, vorrei sentire ancora un paio di ascoltatori se sono molto rapidi, sottolineando che molti sms sottolineano il fatto che l'Italia è in fondo un paese in cui c'è molta sporcizia, in cui gli alberghi sono anche belli, in cui i luoghi sono anche belli, ma poi i dintorni si imbatte sempre in qualche rifiuto non gestito della maniera migliore, i bagni sporchi negli aeroporti e così via. Ed è appunto, sottolineo che sono molti i messaggi sms che sottolineano questa realtà che dipende anche dall'organizzazione ma dipende anche dalla buona educazione dei cittadini. Ubaldo D'Ancona, buongiorno.
Buongiorno, guardi, brevemente, praticamente io viaggio abbastanza di frequente e posso dire che le tariffe in tutto il territorio italiano sono non equiparabili a quelle della Francia, della Spagna, dell'Egitto, del Marocco. E il servizio, che se ne dica ai vari difensori d'ufficio delle categorie, sono veramente molto scadenti diffusamente. Per non parlare poi, arrivi a Siracusa e ti ritrovi con il giorno di Ferragosto, il sito più importante archeologico, chiuso per restauro un giorno solo, oppure arrivi a Venezia e spendi un patrimonio per parcheggiare l'auto, il vaporetto costa come un volo d'aereo per due, un miglio marino. Per non parlare poi...
Ecco, grazie, si sente male anche questa telefonata, ci sono tanti esempi che si possono fare delle inefficienze, ci sono esempi sicuramente importanti per renderci conto delle difficoltà, abbiamo altri ascoltatori che vorrebbero intervenire sottolineando proprio l'inefficienza dei servizi pubblici, ci avviamo a conclusione, io vorrei lasciare appunto un'ultima parola a chi ci ha guidato anche in questa nostra trasmissione, Alessandro Cianella, direttore del Centro Studi Federalberghi, in prospettiva comunque dobbiamo essere ottimisti.
Sicuramente dobbiamo essere ottimisti e colgo l'occasione per lanciare un appello al governo, più attenzione a questo settore perché questo è un settore che può dare grandi soddisfazioni al paese e all'economia del paese, in questo momento ne ha grande bisogno, investire nel nostro settore è più facile che investire in altri settori, quindi colgo questa occasione che ci viene data per lanciare veramente un caldo appello al governo per una maggiore attenzione al nostro settore.
Grazie mille a Alessandro Cianella. Silvestro Serra, direttore delle riviste del Touring Club Italiano, ecco, anche questo atteggiamento culturale in cui guardiamo molto i nostri difetti ma non sappiamo valorizzare i nostri pregi è forse una realtà italiana?
Diciamo che è la storia del nostro paese, siamo eccellenti, al tempo stesso facciamo degli scempi in quello che effettivamente, come dicevo adesso il signore degli alberghi, è il nostro potenziale, l'unico forse direi. Guarda, sono appena stato in America e Obama, che non si è mai occupato di turismo, ha detto 15 parole fondamentali, ha detto l'America è aperta al business, il turismo rende il business più sicuro, più semplice e possibile, in 5 parole ha detto tutto quello che si poteva dire. Noi abbiamo molte più possibilità dell'America dal punto di vista culturale, storico, gastronomico, naturalistico, eppure non siamo ancora in grado a fare il sistema. È chiaro che 20 politiche regionali non aiutano, finalmente abbiamo un ministro che è del turismo e della cultura, vediamo che cosa succede, noi siamo speranzosi che nonostante i nostri grandi difetti, alla fine torniamo ad essere quello che eravamo prima, cioè il numero uno nel mondo per attività turistiche, siamo il primo paese che ha 49 siti UNESCO. Non ce l'ha nessuno, vogliamo metterli al reddito?
Certamente. Grazie Silvestro Serra. Umberto Martini, presidente del Club Alpino Italiano, per concludere, le nostre montagne restano qualcosa che va salvaguardato, va protetto, va difeso, ma va soprattutto ammirato e anche visto e diciamo camminato di persona, permettetemi questo svarione linguistico.
Proprio 150° anniversario, fra le manifestazioni andiamo a camminare l'Italia, cammina Italia, vale a dire i percorsi su tutto il territorio nazionale, noi abbiamo tutte le regioni che hanno montagne, Puglia compresa,
e quindi un percorso che organizzato regionalmente verrà frequentato da centinaia e migliaia di escursionisti per riprendere conoscenza proprio, come si diceva, dell'Italia, l'Italia vuota delle quote alte del territorio, e con tempo altrettanto ci farà con un ciclo escursionismo.
Grazie Presidente, dobbiamo chiudere. Buon compleanno, buon 150 anni al Club Alpino Italiano, grazie per essere stato con noi, lei e gli altri ospiti. Ringrazio anche Peter Bescapè in regia, Alessandro Marcotulli e Franco Piantrini in redazione. Io vi lascio e vado in vacanza.
Ricordati!
Mancano 94 giorni all'aumento dell'IVA.
Radio 24. La passione si sente. 9 in punto.